Ecco carissimi, allora oggi festeggiamo la Madonna di Lourdes, 11 febbraio, è l'anniversario di Radio Mater, 29 anni, ancora giovani, non ancora sulla trentina. Allora, vedete quanti motivi per rendere grazie, per ringraziare il Signore di tutti i suoi doni, e la Madonna è il più grande dono che ci ha dato. Allora oggi chiediamo con fiducia alla Madonna la guarigione. Maria, salute degli infermi, prega per noi, intercedi per noi, presso tuo figlio che a te nulla nega. Lei, come diceva Don Bartolo Longo, è l'onnipotente per grazia. Allora, come domenica, domani sarà la sesta domenica del tempo ordinario. E abbiamo delle belle letture. Comincio con leggere il Vangelo, ma poi leggerò anche la prima lettura. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico che se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, no, no, il di più viene dal maligno. Avete sentito questo lungo Vangelo? Ma io vi dico. Adesso io voglio leggere anche, ci sono due belle letture perché così commenterò tutto insieme. La prima della Sapienza, dal libro del Siracide: se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio, a nessuno ha dato il potere di peccare. Ecco, c'è un filo conduttore in queste letture, perché anche dalla lettera di San Paolo ai Corinzi si parla di sapienza e dice così: fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola del Signore. Ecco, allora adesso vediamo un po' cosa ci dicono queste letture, questa domenica sesta del tempo ordinario, a parlarci della sapienza. Nella prima lettura, tratta dal libro, che è un libro sapienziale, il libro del Siracide, Ben Sirach, e leggiamo: grande è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. Ma l'uomo ha davanti a sé due vie. Dio ha una sola via, quella della sapienza, quella del bene. Ma l'uomo ha davanti a sé due vie, quella del bene e quella del male. Se sceglie la prima è sapiente, ma se sceglie la seconda diventa stolto. Quindi, se in Dio c'è solo sapienza, nell'uomo c'è un miscuglio di sapienza e di stoltezza. E qual è la facoltà che gli fa esercitare ora l'una, ora l'altra? È quella tremenda prerogativa di cui Dio l'ha dotato e che si chiama libertà. Se vuoi, sei libero di fare quello che vuoi. Purtroppo sei libero di fare quello che vuoi, anche le scemenze, anche quello che poi si ritorce contro di te. E questa libertà a me è capitato di sentire un discorso di questo genere, no? Eh sì, la vita è dura perché siamo peccatori, è difficile scegliere il bene ed evitare il male, e abbiamo ereditato quel famigerato peccato originale, e ce la prendiamo tanto con la nostra condizione di peccatori, in cui è così difficile scegliere sempre e solo il bene, e scarichiamo tutte le colpe su quel famigerato peccato originale commesso dai nostri progenitori. E mi viene da dire, l'avessero solo commesso, il peggio è che ce l'hanno anche lasciato in eredità, ma non potevano almeno non lasciarcelo in eredità, portarselo via, sparire con lui, e che almeno noi fossimo liberi. E poi noi diciamo così, che Il battesimo ci toglie il peccato originale, ma non ci toglie la concupiscenza, questa tendenza al male che ci è rimasta. Ecco la Madonna, l'unica che non ce l'ha. Lei non ha da lottare tra bene e male. Lei non sente il fascino del male. Lei sente solo il bene, è tutto orientato verso la volontà di Dio e non deve lottare tra due facoltà che ha dentro di sé. Noi abbiamo, noi siamo sempre in lotta. Per far trionfare il bene dobbiamo lottare contro la tendenza contraria, perché la concupiscenza fa sì che il male ha un fascino su di noi. Non siamo indenni da questo fascino, dobbiamo lottare per trionfare. E come si dice in termini semplici, no? L'uomo è come se avesse dentro di sé, come mi diceva Giuseppe l'altro giorno, due cani, uno buono e uno cattivo. Se nutri quello buono, cresce quello buono, e se nutri quello cattivo, cresce quello cattivo. E il dramma è che ci sono tutti e due, e noi dobbiamo continuamente lottare contro quello che vuole avere il predominio, quello del male, eh? Ma tornando al discorso del peccato originale, no? Che noi ce la prendiamo tanto con questo peccato originale che ci ha resi così fragili, così peccatori, eh? Ma ve l'ho già detto diverse volte, ma vi siete mai fatti questa domanda? Oltre alla Madonna c'era qualcuno che non aveva il peccato originale? Chi era questo qualcuno? Adamo ed Eva, ce l'avevano il peccato originale, sì o no? Ma non ce l'avevano per niente, eppure hanno peccato lo stesso. Quindi non si trovavano nella fragilità della condizione umana in cui ci troviamo noi, soggetta a concupiscenza, ignoranza, fragilità fisiche, psicologiche, morali, e chi più ne ha più ne metta. Eppure hanno peccato lo stesso. Allora, quale fu la causa? Cosa avevano di così tremendo? Avevano la libertà, che in quel frangente, non avendola saputo usare bene, si è tramutata in un boomerang, si è ritorta contro di loro e ha frantumato l'uomo riducendolo in mille pezzi. E siamo ancora frantumati e facciamo una fatica nera per ritrovare l'unificazione, cioè avere una sola volontà con Dio ed essere uno in noi stessi, perché anche in noi stessi siamo frantumati. Abbiamo 100.000 volontà diverse. Un giorno desideriamo vedere gente, un giorno desideriamo star soli, un giorno desideriamo uscire, un giorno desideriamo star dentro, per parlare di cose neutre e quindi non di cose peccaminose. E quindi questi 100.000 desideri ci frantumano, non siamo uno. Il Signore dice che siano uno, come siamo uno io e te, Padre, ma a me viene da dire che siano prima uno in loro stessi, perché prima del peccato originale la natura umana la si chiamava la natura integra, cioè d'un sol pezzo. Il peccato cosa ha fatto? Dopo che hanno peccato, gli ha fracassato la testa, non solo la testa, ma gli ha fracassato la natura intera, è stata ridotta in frantumi, siamo frantumati, soprattutto abbiamo 100.000 desideri diversi, ma non siamo più desiderio di Dio, che è il massimo bene. Siamo desiderio di tutt'altro, dobbiamo ridiventare appetito di Dio. Io trovo stranissima questa cosa, che Dio, essendo il massimo bene, Noi desideriamo quello che è molto inferiore a lui. Quindi non siamo neanche nella verità, perché invece di desiderare il massimo bene, desideriamo ciò che è male, che fa male. E quindi vedete che il peccato originale cosa ha creato? Non ha creato la separazione tra Dio e l'uomo, perché se vi ricordate bene, dopo il peccato Dio si presenta di nuovo nel giardino, non è che fa come noi: ah, questa me l'ha combinata una, adesso non gli parlo più, non mi faccio più vedere. No, Dio sapeva benissimo che Adamo aveva peccato e si presenta lo stesso: Adamo, dove sei? Come se non lo sapesse dove era. Voleva solo sapere che gli dicesse lui. Lui lì avrebbe avuto la possibilità, il Signore gli ha dato una possibilità, perché le penalità a quel momento lì, a quel punto lì, non erano ancora arrivate. Se Adamo avesse avuto l'umiltà di dire: Signore, ho peccato, ti chiedo perdono, tutto sarebbe finito lì, il Signore l'avrebbe perdonato. Invece questo accampa un sacco di scuse: mi sono nascosto perché ho paura, perché sono nudo. Ecco cosa vuol dire essere nudo: vuol dire essere privati di un rivestimento. Prima erano vestiti di gloria. Il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste, avevano già l'abito di gloria, peccando l'hanno perso. E quindi il peccato ha creato la separazione non tra Dio e l'uomo, ma tra l'uomo e Dio, perché Dio si è ripresentato. Avrebbero avuto la possibilità di chiedere perdono subito, e invece non l'hanno fatto. Ed è una delle massime conseguenze del peccato originale. Ognuno cerca un capro espiatorio, di scaricarsi su qualcuno. Se lui non mi avesse detto, io non l'avrei fatto. Se lui non mi avesse invitato, io non sarei andato. Se lui, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo a dire la nostra parte di colpa. Ma io ero libero di dire di no, perché ho detto di sì. E questa è una conseguenza proprio del peccato originale. Quindi vediamo che la libertà è un'arma a doppio taglio e a doppia direzione. È sinistra, se ci fa cadere, ci fa male se la usiamo per fare il male, ma se la usiamo per fare il bene, rimaniamo alla destra di Dio, cioè nel bene. E poi è che c'è qualcun altro. C'è un nemico del genere umano che non va mai in vacanza, né in pensione, che pungola continuamente questa nostra libertà per farci cadere e renderci come lui. Quello lì, fin dall'inizio dei tempi, è condannato a strisciare e non sopporta di vedere qualcuno in piedi. Fa di tutto e non si dà pace finché non l'ha fatto cadere. Attenti, quindi pensate che il peccato ci rende esseri striscianti. Il peccato è come dire, è prestare e dare in prestito se stessi al nemico. Quindi chiediamo quella sapienza che non è di questo mondo, come dice la seconda lettura, per usare la nostra libertà per osservare sempre e solo la legge di Dio, che è l'argomento del Vangelo di oggi. Gesù qui ribadisce che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, e cita alcuni comandamenti che iniziano col non ruberai, non farai adulterio, eccetera. E ho letto una cosa interessante: alcuni esegeti sostengono che la traslitterazione esatta dai comandamenti sarebbe questa: se osservi i primi tre, che sono positivi, non iniziano con non avrai un solo Dio, non avrai altro Dio lì fuori di me, eccetera, e quindi riguardano Dio i primi tre, automaticamente osserverai tutti gli altri, e cioè non ruberai, non mentirai, non commetterai adulterio, perché avendo Dio nel cuore non farai nessun male al tuo prossimo, anzi lo amerai come te stesso. Quindi quelle famose parole, ma io vi dico, non vanno interpretate come abolizione dell'antica legge per proporne una nuova, ma come il pieno compimento dell'antica che è sempre nuova se osservata nello spirito. Noi siamo chiamati a vivere nella sovrana libertà dello spirito, non nella libertà della carne, cioè del faccio ciò che mi pare e piace, considerandolo come massima libertà, mentre quella è somma schiavitù. Uno se fa quel che pare e piace, dopo è legato come un salame. A uno gli piace, subito non gli piace fumare, poi va avanti, dopo è incapace di smettere, si crea la dipendenza. Questo fare quel che mi pare piace crea dipendenza a non finire dal fumo, dalla droga, eccetera, eccetera. Quindi solo il vivere nella verità dello Spirito Santo ci rende liberi. Ma mi è venuto da fare questa riflessione. Quando Nicodemo va da Gesù di notte, il Signore gli fa quel famoso discorso. Bisogna rinascere dall'alto, dallo spirito, perché se no siamo guidati da un'altra legge, siamo guidati dalla carne. Il fare ciò che pare e piace è essere guidati dalla carne. E diciamo così che la nostra verità ontologica è che siamo di natura adamica, noi siamo nati nella carne, ce n'è solo uno che è nato nello spirito, è Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo, per acquistare, come dire, la nuova natura, la natura divina, ci vuole anche una nuova nascita. Dobbiamo rinascere dall'alto, dallo spirito. E quello non è automatico. Cioè, siamo battezzati, sì, e ci è tolto il peccato originale, ma un battezzato può perdersi, deve continuamente esercitare la sua libertà per fare delle scelte dettate dallo spirito e non dalla carne. Vi ho già detto l'altra volta che noi siamo, come dire, siamo trini un po' anche noi, ad immagine della Trinità. Abbiamo tre facoltà: spirito, anima e corpo. Allora, lo spirito è quello che si mette in comunione con Dio. L'anima è quella, tutta quella parte di emozioni che abbiamo, e il corpo è la parte fisica, no? Allora, questi tre ogni tanto fanno delle alleanze e bisogna stare attenti a queste alleanze, perché se l'anima si allea col corpo, che so, l'anima dice non voglio essere gentile. Non voglio essere paziente con questa persona perché mi dà sui nervi. E il corpo dice, allora io non lo faccio. Se l'anima dice non voglio, il corpo dice non faccio. Invece l'anima si deve alleare con lo spirito, che lo spirito è in contatto con Dio. Lo spirito le dirà, ma devi essere paziente, anche se non ti va. E allora l'anima dirà, allora va bene, allora faccio. Vedete? Quindi rinascere dall'alto vuol dire seguire i dettami dello spirito. Una volta ho sentito uno che diceva una cosa che è difficilissima da fare. Diceva così: io non chiedo mai alla mia anima come sta, solo sono io che le dico come deve stare. Cioè, l'io è lo spirito, eh? Noi siamo spirito, abbiamo un'anima, ma siamo spirito. Deve comandare lo spirito. Allora lì non ci sarà più non ho voglia, che tenga. Lo spirito comanda e comanda le cose giuste, eh? Quindi... vi dico una piccola esperienza per esemplificare questa cosa, no? Che dobbiamo vivere secondo lo spirito, no? C'è stato un momento, diciamo, abbiamo dei momenti nella vita in cui è un po' difficile, e io dicevo al Signore, ma oh santo cielo, cioè questa prova non ci voleva, e il Signore mi fa: ma tirati su, perché io la grazia te la do, ma devi essere al di sopra, perché se sei giù, tu non vedi la mano che io ti tendo, e in più c'è quell'altro che ti tira sempre più giù. Quindi vedete come dobbiamo, abbiamo una larghissima parte in ciò che ci accade, non possiamo essere fatalisti di dire le cose vanno così, e voilà, e vadano come vadano, e capiti quel che capiti. E no. Io posso modificare tanto, ma devo essere attivo, come vi dicevo una volta, dobbiamo avere una fede attiva, non passiva. Abbiamo la fede, anche nella fede dobbiamo essere attivi, non passivi. Cioè la fede passiva è quella che, in cui si crede che Dio esiste, Gesù si è incarnato, è morto in croce, ci ha redento, eccetera, ma questo riguarda tutto 2000 anni fa, mentre la fede attiva è sapere che Dio è presente oggi nella mia vita e interviene oggi, ma io ci devo credere, perché se dico tutto quel che capita è volontà di Dio, oltretutto tutto quel che capita non è volontà di Dio, eh. C'è il maligno che è una gran parte nel mondo, nella conduzione del mondo, è un po' un regnante di secondo grado, ma regna. Quindi non è, ci sono dei cliché che vanno rivisti quando diciamo non cade foglia che Dio non voglia. No, chi fa il male Dio non lo vuole proprio, ma rispetta la libertà, non viene a impedire con un colpo di frusta. Oppure un altro cliché, questo è tratto dalla Bibbia, e si cita spesso quella parola di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. Allora, prima cosa, Giobbe è il primo, è antichissimo, ancora prima di Mosè, quindi non aveva la rivelazione completa, non aveva ricevuto la nuova nascita, prima di tutto non aveva lo Spirito Santo, poi non aveva rivelazione che oltre a Dio c'era anche il maligno. Non è Dio che gli ha tolto, è il maligno che gli ha tolto tutti i beni che Dio gli aveva dato. E quindi noi possiamo, sapendo da chi viene il male, rinunciare, comandare, via da me, come ha fatto Gesù nelle tentazioni nel deserto, via da me. I padroni di casa siamo noi, dobbiamo regnare noi nella nostra casa. Se sentiamo, che so, un pensiero o una tentazione, via da me, come ha fatto Gesù al deserto, e allora verranno gli angeli. Ma non possiamo essere passivi, tutto quello che capita viene da Dio e quindi prendiamo tutto. No, questo no, questo no. E quindi dobbiamo avere diciamo così, questa accortezza di sapere anche lì che ci sono due, perlomeno non solo due, addirittura tre. Dentro di noi ci sono tre voci che ci parlano. Una è la voce di Dio, la seconda è la nostra e la terza è quella del maligno, che ci ispirano cose, e dobbiamo saper discernere per non cadere nella trappola. Dobbiamo saper da dove viene, come dicevano i padri del deserto, ad ogni pensiero che viene tu interrogalo da dove vieni e ti dirà, e allora saprai se viene dal basso lo cacci via, mentre se viene dall'alto lo accogli, eh? Ecco, allora vorrei lasciarvi come vitamina spirituale questa, che appunto per lottare contro i pensieri negativi, eccetera, no? La tattica del maligno è sempre di farvi vedere, di ingigantire le prove, di far vedere, guarda lì guarda come sei ridotto, questa volta non te la cavi, allora voi ditegli: no, grazie, questo panorama lo conosco, ma so anche che come Dio mi ha aiutato le altre volte, mi aiuterà anche questa volta. Mi viene in mente il re Davide aveva lottato contro l'orso e il leone per proteggere il gregge, aveva smascellato un orso e un leone, e poi ha dovuto affrontare il gigante Golia, ma non ha detto davanti al gigante mi affido alla mia abilità di fiondista, eccetera. Dice: come Dio mi ha aiutato a superare l'orso e il leone, mi aiuterà a vincere anche questo gigante. E i giganti nella nostra vita ci sono, ma noi mettiamoci nelle mani di Dio, che ci aiuterà, ci farà superare. A Lui nulla è impossibile, per Lui non esiste nessun gigante, e quindi diciamo al Signore: Signore, in Te confido, a Te mi affido, di Te mi fido. Ecco, carissimi, allora buona festa della Madonna di Lourdes. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553-847. E buona domenica a tutti, ciao da Vilma.